Allora, la domanda di Emma era se Saul era salvo o no.
Allora, leggi la domanda.
Allora, aspetta, devi trovarla. Abbiamo detto a un fratello che chi è battezzato nello Spirito Santo non può perdere la salvezza, ma questo ci ha risposto che il re Saul era battezzato e ha perso la salvezza. Mio marito e io abbiamo consultato le scritture e secondo noi il re Saul aveva soltanto la unzione per essere re, ma non il battesimo del Nuovo Testamento. È così, fratello Giuseppe?
Certo che non era il battesimo del Nuovo Testamento,
No.
poteva avere lo Spirito Santo, ma non era il battesimo della Pentecoste, logico, però
No.
lo stesso Spirito Santo poteva avere tranquillamente come tutti i profeti. E,
Però lo
infatti,
aveva?
infatti sì, beh, credo di sì, perché lui era re di Israele, unto da Samuele, aveva lo stesso spirito di Davide, altrimenti non sarebbe stato giusto che Dio avesse dato a Davide più spirito di Saul, poi Saul non ce la fa, è stato scartato come re, quindi se avesse avuto uno spirito inferiore di Davide, come poteva allora avere speranza? Invece io credo che aveva lo stesso spirito di Davide, capisci?
Quindi Dio ha dato a Saul lo stesso Spirito Santo, la unzione che aveva dato a Davide. Infatti Saul è stata la prima scelta di Dio.
Li mostra proprio come Dio dà le scelte. Cioè, il fatto che Dio conosce il futuro non vuol dire che non dà le scelte. Dio sapeva che Israele lo avrebbe abbandonato, lui l'avrebbe divorziato, però gli deve dare la scelta. Perché un giorno del giudizio, quando arriverà il giorno del giudizio, che nessuno possa dire non ho avuto una scelta. Quindi semplicemente i pensieri del cuore devono essere rivelati. Dio li conosce, ma li deve rivelare agli angeli, al mondo, al diavolo, ai demoni, a tutti, in maniera che davanti a Dio nessuno potrà dire non è vero, io non ho fatto questo sbaglio. Dio deve permettere a Giuda di tradire, a Anania e Saffira di essere egoisti finanziari, ai 70 discepoli di abbandonare Gesù, perché un giorno davanti al giudizio non dicono no, io non ti avrei mai abbandonato, sì, hai abbandonato. Capisci? Quindi per questo Dio già conosce tutto, però permette tutto affinché tutti siano giudicati nel modo giusto.
Allora, tu dici che Saul si è ricevuto la stessa unzione e Spirito Santo come Davide. Saul era salvo?
Ti posso dare la mia impressione, perché no, questa cosa nella Bibbia non c'è scritto, era salvo o non era salvo. Ti posso dare quello che penso io. E poi se non ci credi, sono affari tuoi, sono affari vostri. Ognuno crederà quello che vuole. Io credo che Saul ha perso la corona, non solo la corona di Israele, ma la corona spirituale di grande leader di Dio. È diventato una scarpa vecchia. Ha perso la corona e ha perso l'unzione e ha perso le benedizioni di Dio, ma non credo che ha perso la salvezza. Da quello che capisco dalle scritture, se voi possiamo leggere un po'.
Sì.
Ero belli vai da Saul. Dunque, 1 Samuele 28.
Primo Samuele 28.
Allora, attacco al verso 5 e qui vediamo qualcosa di interessante, che qui Saul va da una strega e vediamo cosa fa questa strega.
Quando Saul vide l'accampamento dei Filistei, ebbe paura e il cuore gli tremò forte. Saul consultò il Signore, ma il Signore non gli rispose né tramite sogni, né mediante l'Urim, né per mezzo dei profeti. Allora Saul disse ai suoi servitori: cercatemi una donna che sappia evocare gli spiriti, e io andrò da lei a consultarla.
Quindi qui abbiamo il re Saul che si consultava col profeta Samuele, come dire il suo pastore. E quando aveva un problema, il re va dal profeta, il suo anziano. Il re c'ha il potere politico materiale, però il profeta c'ha il potere, diciamo, c'ha l'autorità spirituale. Però succede che Saul non voleva sottomettersi al suo pastore, al suo profeta, allora faceva di testa sua. Allora il profeta si è staccato e ha detto arrangiati. E Saul è cascato nella melma, cascato, faceva tutto secondo la sua mente carnale, e non faceva altro che sbagliare. Nel nome di Dio, lui ufficialmente serviva Dio. E allora cosa fa? C'è una battaglia, però Samuele ormai lo ha scaricato. Samuele non lo. Non lo questo non merita più le rivelazioni di Dio del suo pastore,
Ma
del suo anziano.
Samuele non c'era più.
E Sì, era morto a questo punto, però anche prima di morire, dice Samuele, non andò più a vederlo per tantissimo tempo. Cioè, quando gli diede il rimprovero di 1 Samuele capitolo 15, tu hai perso il regno, da quel momento Samuele non è più andato, non vede più Saul per anni, per lunghissimo tempo. Quindi Samuele lo scarica perché lui ha passato il punto del non ritorno, ormai Dio gli ha detto in 1 Samuele 16, Dio gli ha detto a Samuele, non pregare più per Saul, lascialo stare, io l'ho abbandonato. E vuoi leggerlo?
Ok.
1 Samuele 16. Ci giunge un momento che Dio dice, ok, basta, non pregare più per... quando uno è ribelle, disobbediente, insiste, a un certo punto, come il fico che gli ha detto, dagli un anno, poi taglia questo fico. Quindi, gli ha detto il giardiniere, no? Ha detto Gesù, dagli un anno, poi lo tagli. Quindi c'è anche un limite. L'ha trovato?
1 Samuele 16:1. L'Eterno disse a Samuele, fino a quando farai cordoglio per Saul, mentre io l'ho rigettato, perché non regni sopra Israele?
Quindi lui, Samuele pregava, faceva cordoglio, disperato, piangeva per Saul. Infatti a volte sono passate in questa situazione persone che hanno abbandonato la verità, persone che hanno abbandonato la via retta, e sono stato triste per tanto, tanto tempo. Alla fine Gesù mi dice, senti, toglilo dal cuore che se ne vada per la loro strada. E c'è un momento che Lot litiga con Abramo, è Genesi capitolo 13, e Abramo dice, senti Lot, mi sono stancato, siamo fratelli, non dovremmo litigare. Abramo si è stancato, Abramo, di queste liti, perché litighiamo? Senti, fai così, guarda, se vai a destra vado a sinistra, se vai a sinistra vado a destra, addio, addio. E Lot, egoista, vede l'erba più verde, sceglie l'erba verde, e lì era la zona di Sodoma. E così giunge il momento che quando una donna, un marito ti fa impazzire, un amico, una pecora, eccetera, dice, senti, non può durare in eternità questa tortura, senti, ti voglio bene, ti amo, però scegli la tua strada e ciao. Vai avanti, allora andiamo, torniamo a 1 Samuele 28.
Ok. Allora Saul disse ai servitori, cercatemi una donna che sappia evocare gli spiriti e io andrò da lei a consultarla.
Quindi chiedeva, datemi una strega, che lui stesso era contro ufficialmente.
I servitori gli dissero, a Endor c'è una donna che evoca gli spiriti. Allora Saul si camuffò, si mise altri abiti e partì accompagnato da due uomini. Giunsero di notte dalla donna e Saul le disse, dimmi l'avvenire, ti prego, mediante l'evocazione di uno spirito.
Ok, comunque lì, leggendo tutto il capitolo, adesso è lungo, la donna dice, no, non posso perché Saul mi uccide, se no, dice, lascia perdere, evocalo lo stesso. Quindi qui vediamo l'ipocrisia mezzo cuore di Saul. Sì, una parte era contro le streghe, l'altra parte va dalle streghe. E qui vediamo oggi si direbbe un cristiano a mezzo cuore. Una parte predica bla 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 contro il mondo, l'altra parte ama il mondo.
Anche mostra quanta confusione c'era in questo re, perché mentre Samuele era vivo non lo seguiva, non l'ascoltava. Adesso che Samuele era morto e Saul era nel bisogno, lo cerca tra gli spiriti per chiedere aiuto.
Esatto, verso 11 leggi. Dice fammi
salire Samuele.
Quindi lui dice alla strega, gli dice fammi salire Samuele. Quindi prima, giustamente come dici te, quando Samuele, l'anziano, il pastore suo, era in giro, lo disprezzava. Quando Dio gli ha detto, l'ho scaricato a Saul, a Dio, lascialo andare, e andò al suicidio, si suicidò Saul, perché non aveva più la guida. Dopo anni, ci vogliono anni, Dio macina lento ma macina fino, ci vogliono anni che Saul ha cominciato a mietere quello che ha seminato. Quindi quando, come dici te giustamente, lo disprezzava quando c'era, quando non c'era, era pronto ad andare una strega pur di avere una parola di Samuele.
Sì.
Quante volte questo succede oggi nelle chiese di ogni tipo? Quando il pastore è lì lo disprezzano, quando non c'è più, che si trovano, che so, un problema insolubile, un divorzio o quello che è, e allora vorrebbero di nuovo, però è troppo tardi. Non possono più avere quelle benedizioni. Verso 13.
Il re le disse, non preoccuparti, che vedi? E la donna a Saul: vedo un essere sovrumano che esce di sottoterra.
Quindi Samuele uscì da sottoterra.
Okay.
Come è possibile che Samuele, uno dei più grandi, e lui era un profeta decano. Cosa vuol dire decano? Un profeta di profeti, cioè un profeta che insegnava ai profeti, tipo Elia, tipo Mosè. Quindi è un pastore di pastori. Quindi questa non era in cielo, era sottoterra.
E dove sottoterra?
Dice, vedo un essere sovrumano, cioè come dire angelico, che esce di sottoterra. Mm-hmm. Cioè non è umano, una cosa...
Sì.
Perché era sottoterra Samuele?
E perché?
E perché? Vediamolo. Perché Samuele era in paradiso. Samuele non era in paradiso?
Credo di sì.
Credo di sì, perché...
Come no?
Però apparentemente sembra che si trovi in un paradiso sottoterra. Perché? Guarda, leggi Luca 23... c'ho delle scritture, guarda, Luca 23 e Matteo 12, e deve andare al verso 42 e 43.
Luca 23, 42. E diceva: Gesù, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno.
Il ladrone crocifisso a fianco di Gesù.
E Gesù gli disse: io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso.
Attenzione che il punto dottrinale è molto forte qui. Dov'è questo paradiso? Matteo 12, l'hai trovato? 40 e poi andiamo a 1 Pietro
Matteo
3. Matteo 12, 40.
Poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così starà il figliol dell'uomo nel cuor della terra 3 giorni e 3 notti.
Quindi Gesù, appena è morto, Gesù è andato sottoterra.
Nel cuor della
nel
terra.
Nel cuor della terra, cioè dove ci sono gli l'Hades, a evangelizzare quelle dell'Hades. Dove lo dice? Leggi 1 Pietro 3, 18 al 20.
Poiché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, egli giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio, essendo stato messo a morte quanto alla carne, ma vivificato quanto allo spirito, e in esso andò anche a predicare agli spiriti ritenuti in carcere.
Quindi quando Gesù è morto è andato a predicare agli spiriti incarcerati, cioè nell'Hades, verso 20.
I quali un tempo furono ribelli.
Attenzione fratelli, la ribellione porta alla perdizione. Perché la ribellione è uno che si ribella e sta seguendo la via di Satana. Non ribellate al marito, alla moglie, al fratello, al pastore, alla chiesa. Cercate di mettere il cuore ovunque sia. La ribellione è lo spirito di Satana.
I quali un tempo furono ribelli quando la pazienza di Dio aspettava ai giorni di Noè, mentre si preparava l'arca, nella quale poche anime, cioè 8, furono salvate tra mezzo all'acqua.
Alle 8 anime, questa è la famiglia di Noè. E, va bene, Giovanni 20, verso 17, vediamo Gesù dopo la resurrezione.
Gesù le disse: non toccarmi, perché non sono ancora salito al Padre mio, ma vai dai miei fratelli e di loro che io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro.
Ok, quindi qui Gesù dice: vado a mio Dio. Quindi qui vediamo la superiorità del Padre sopra il Figlio. Gesù va dal suo Dio. Quindi Gesù chiamava il Padre Dio. Quindi non è uguale. Sì, è uguale nella divinità, ma il Padre è superiore.
Allora, da questa scrittura che abbiamo letto, dice che Gesù è andato nel cuor della terra 3 giorni e 3 notti. Ma è lì il paradiso?
Ecco, qui questo volevo dire.
È l'Hades, o cos'è?
Sì, lì c'è l'Hades. C'è l'Hades. Dove il luogo di tormento, lo vediamo in Luca 16. In Luca 16 vediamo che l'Hades, dice, il ricco morì e fu nei tormenti nell'Hades. E Gesù dice che gli egoisti muoiono, vanno in un luogo di tormento.
E Gesù è andato a evangelizzare quelli nell'Hades. E perché ha detto al ladrone: sarai con me nel paradiso oggi stesso?
Ecco, esatto. Quindi vediamo, cerchiamo di arrivarci. Te lo devo dire piano piano, perché a volte ho buttato la bomba e la gente non ci crede. Ci stiamo arrivando.
Ok.
Ci stiamo arrivando. So che tu sei molto schematica nella tua mente. Allora, ascolta. Se Samuele esce dalla terra, esce dalla terra Samuele?
Sì.
Ok, Samuele è un uomo di Dio?
Certo.
Ok, allora in cielo non ci poteva andare, perché?
Perché non c'era ancora...
No, Gesù non era risorto.
La salvezza non era ancora stata data, quindi...
Esatto, Samuele era salvo o no?
Sì che era salvo.
Sì,
se lui non lo era, chi lo era?
Ma salvo in virtù di cosa, Angela?
delle sue opere?
No,
no.
Salvo in virtù
della
di Cristo.
Sua obbedienza.
Di Cristo.
Di Cristo. Angela,
sì, di Cristo. Ma Cristo non era venuto, allora come fa a salvarsi Samuele?
Non lo so.
Perché lui credeva nel Messia che?
Che verrà.
Che sarebbe venuto.
Che sarebbe venuto.
Infatti, credere nel Vecchio Testamento, il popolo di Dio ebraico che mette in pratica le opere del Vecchio Testamento, si salvano. Perché che le opere non salvano? Perché loro si salvano?
Perché credono nel Messia che sarebbe.
Esatto, credono che sarebbe venuto il Messia che nel Vecchio Testamento, che Mosè aveva annunciato, credendo che, come ha detto Giobbe, Giobbe ha detto, credo che il mio Redentore vive. Giobbe già aveva questa rivelazione.
Sì.
Sarebbe venuto un Redentore, lo leggeva nelle stelle.
Sì, anche
le stelle
Davide,
annunziano il Vangelo.
Davide parlava sempre di Gesù.
Esatto. Quindi allora Samuele era salvato perché lui credeva nel Messia che sarebbe venuto. Guarda, se uno è salvo il Vecchio Testamento è sicuramente Samuele.
Mm-hmm.
È un grandissimo.
Certo.
Non c'è neanche uno sbaglio registrato di Samuele. Era un profeta, non era mica senza peccato, logico. Ma era un profeta di quelli 10 con lode.
E allora quando è morto è andato dove?
È andato dove? Nello stesso posto che Gesù è andato. Quando Gesù è morto, dove è andato?
Gesù dice che i primi 3 giorni e notti è andato nel cuore della terra.
Solamente lì è andato? Pensaci.
A evangelizzare quelli ribelli,
sì,
dice.
Ma solamente lì è andato?
E ha detto al ladrone, oggi sarai con me nel paradiso.
Esatto, Gesù è andato anche nel paradiso, ma non in cielo dal Padre, perché ha detto a Maria Maddalena, non mi toccare, perché?
Perché non sono ancora salito al Padre.
Quindi Gesù, dopo 3 giorni, dopo la resurrezione, Maria Maddalena ci sta per lanciarsi, abbracciarlo, e gli dice, leggilo di nuovo, Luca 23, 43. Giovanni 20, 17. Gesù le disse:
non toccarmi perché non sono ancora salito al Padre mio.
Ecco, non toccarmi perché?
Non sono ancora salito al Padre.
Oh, quindi Gesù 3 giorni non era andato ancora dal Padre, non era andato in cielo, dove è andato? Nell'Ades a predicare.
Ai ribelli.
Vedere se c'è qualcuno che accettava il Vangelo. Immagina predicare il Vangelo nell'Ades, con miracoli, eccetera. No. Caro mio, con diavoli attorno, tutti impauriti. È andato nell'Ades, sì, a predicare, però ha anche detto al ladrone, oggi sarai con me in paradiso. Cioè vuol dire che una tappa nel viaggio infernale, nel viaggio sottoterra, comprendeva anche una fermata dove?
In un paradiso che era sottoterra?
In un paradiso che evidentemente, la Bibbia non lo dice, ma dobbiamo un po' algebra, un po' cercare di capire, evidentemente era sottoterra.
No, lo dice.
Anche visto dal fatto, confermato dal fatto che Samuele saliva?
Sì, dalla terra.
Dalla terra. Cos'è stato la strega? Vedo un essere sovrumano, voleva dire angelico o qualcosa del genere, che esce dalla terra. Quindi adesso puoi continuare a leggere 1 Samuele 28 con questa conoscenza.
Quindi nel Vecchio Testamento, prima della risurrezione di Gesù, il paradiso era sotto la terra.
Sì, magari il giardino dell'Eden, che Dio lo ha chiuso la porta, magari lo ha spostato sotto terra. Ma Dio può fare questo, Angela?
Ma non lo so.
Come Dio può fare quello che gli pare? Perché può fare quello che gli pare?
Perché lui è Dio?
Perché lui è Dio.
E non io.
Lui basta che schiocca le dita così e fa quello che vuole. Secondo me quello era una specie di giardino dell'Eden, se non il vero giardino dell'Eden messo sotto terra. Ci siamo?
Ok.
Allora torniamo a Samuele. A Samuele?
A Saul.
A Saul e Samuele.
Sì, a Saul.
1 Samuele 28, 14.
1 Samuele 28, 14.
Saul, cos'è che ha compreso Saul?
Saul comprese che era Samuele, si chinò con la faccia a terra e gli si prostrò davanti.
Un po' tardi direi io, no? Sai che non l'aveva mai fatto prima? Quando il pastore Samuele gli diceva, Saul, zucca dura, ribelle, devi. Saul lo voleva uccidere. Infatti, in 1 Samuele 16, che Dio gli dice: vai a Betlemme, devi ungere un figlio di Gesse che io ti dirò. Cosa gli risponde Samuele?
Se vado, Saul mi uccide.
Se vado, Saul mi uccide. Saul, quello era un era un mostro. Una volta ucciso 85 sacerdoti in un colpo solo. perché cercava Davide.
Però quando Dio l'ha scelto, lui è stato uno dei, dei migliori figli di Dio.
Era,
diciamo,
il migliore perché... che aveva. Davide non era neanche nato quando ha scelto Saul, non
perché
era nato.
Mi immagino che Dio, il primo re di Israele, ha scelto il suo migliore, uno
certo,
salvo,
certo.
Uno che lo seguiva.
Certamente Saul poteva, ma come tanto, vedi, questo mostra la predestinazione dopo la scelta. Saul, Dio non ha scelto e predestinato a cadere, no, lo ha scelto e gli ha dato la scelta.
Oh.
E dopo che ha scelto, Dio lo ha predestinato. La predestinazione segue la nostra scelta.
Quindi Dio l'ha scelto perché Saul aveva tutti i talenti, la unzione, lo Spirito Santo per essere un buon re come Davide, perché lui è stata la prima scelta di Dio, però poi... mentre era re, lui ha cambiato il suo atteggiamento.
Si è insuperbito, si è diventato ribelle. La ribellione è la via dell'inferno. Io voglio avvertire tutte le chiese, nel mio piccolo, umilissimo, io non ho autorità su nessuno, però ho il dovere di consigliare, di annunciare. Attenzione, fratelli ribelli di qualunque chiesa che siete avviati verso un posto brutto. Ribelli, abbassare le zucche. Allora, vai avanti.
Cosa faccio?
Cosa leggi? Dove che sei arrivato?
Ho letto...
ti manca il 15.
15, ok.
Prima allora Samuele... leggi il 14 e 15. Saul comprese.
Saul comprese che era Samuele, si chinò con la faccia a terra e gli si prostrò davanti. Samuele disse a Saul, perché mi hai disturbato facendomi salire?
Cioè, ma c'era un posto paradisiaco. Altro che noci di cocco, ananas e mango. Caro mio, io ero col tango, non col mango. Io andavo bene lì. Io ero lì con Gesù. Ero lì con lo Spirito Santo. Era con Gesù, Samuele, o non era con Gesù? Che Gesù non era ancora nato. Era con Gesù o no, Angela?
No.
Come no?
Sì. Allora, se non è no, è sì.
Angela, tu... se non la prima, la secchi la seconda. Samuele era in paradiso?
Sì.
E non c'era Gesù?
Sì, che c'era Gesù.
E dov'era?
Prima della fondazione del mondo c'era Gesù.
Sì, ma chi è Gesù? Nome,
la parola di Dio.
La parola di Dio. E nel paradiso con Samuele non c'è la parola di Dio?
Certo che c'è.
Oh! Daniele capitolo 3. Quante persone c'erano nella fornace?
Tre.
E quando Nabucodonosor va a dare un'occhiata, quelli gli piglia un colpo e sviene, quante persone vede?
Quattro.
Chi era il quarto?
Era Gesù.
Era Gesù.
Che ha detto che uno che sembra come il figlio dell'uomo.
Si è messo a profetizzare. Lo sai che Nebuchadnezzar era un profeta? Il re di Babilonia,
no.
Sai che è profeta?
No, non sapevo.
E te lo dico io. Se leggi il capitolo dopo, Daniele capitolo 4, Nabucodonosor in inglese, Nabucodonosor in italiano, Nabucco secondo Giuseppe Verdi. E allora Nabucodonosor profetizza.
Sì.
Tu sai che Nabucodonosor, il capo, l'imperatore di Babilonia e uno degli scrittori della Bibbia, ha scritto un intero capitolo.
Ah sì?
Sì, non lo sapevi?
Ho sentito nel passato, sì, però qual è? Daniele?
Te l'ho detto, Daniele 4.
4, è scritto del
no,
re.
No, aspetta, Daniele 4, sì, Daniele
sì.
4. Daniele 4, o almeno mezzo capitolo l'ha scritto
Daniele
lui.
4, sì. Allora, ho capito una cosa, Saul era salvo all'inizio, ma poi ha perso la salvezza o no? Quello non ho capito.
E per quale motivo ha perso la salvezza? Da cosa lo deduciamo? Questa chiesa gli ha detto a Emma che Saul ha perso la salvezza?
Un fratello, sì.
Un fratello, dimmi, questo fratello, chi gliel'ha detto questo fratello?
E così sembra, quello si è suicidato, così sembra.
Ma lascia perdere quello che sembra, il suicidio non ti fa perdere la salvezza, a meno che non l'hai mai ricevuta. Il suicidio ti toglie la possibilità di salvarti se non eri salvato.
E tu come sai ha perso la salvezza?
Come?
Tu come sai che Saul non ha perso la salvezza?
Come so che ha perso la salvezza? Perché... perché, aspetta, fammi, buona scrittura.
Certo, anche due. Dove andiamo?
Andiamo. Guarda, continuiamo a leggere, ci arriviamo. Tieni calda la domanda, che non te la dimenticare. Allora, e quindi, dov'è che eravamo? Che Samuele usciva dalla terra, no?
Sì.
Usciva dalla terra e questo...
E ha detto a Saul, perché mi hai fatto salire?
Ecco.
Verso 15.
Quindi allora, diciamo che cosa risponde? Samuele dice, perché mi disturbi?
Sì.
Io sono lì con la parola di Dio, sono lì con Dio, sono lì. E Saul cosa gli risponde?
Verso 15, Saul dice: mi trovo in una grande angustia perché i filistei mi fanno guerra e Dio si è allontanato da me e non mi risponde più né mediante i profeti né attraverso i sogni. Perciò ti ho chiamato perché tu mi faccia sapere cosa devo fare.
Cioè praticamente questo è il destino dei ribelli. Tu sei in una chiesa, ti ribelli, sei un, vuoi tutto a tuo modo vuoi. A un certo punto Dio si stanca e gli dice come il fico: senti, un anno poi ti taglio. Capito?
Quindi, significa
quindi che... questo qui ha resistito a Dio, a Samuele, lo ha trattato a pesci in faccia a Samuele, a un certo punto Dio gli dice non pregare più per lui, giusto? Mm-hmm. Che se ne vada dove vuole andare. E allora adesso disperato, disperatissimo, distrutto, Dio si è ritirato da me, non mi risponde più, né mediante i profeti, né sogni, perciò ti ho chiamato tramite questa strega, fammi sapere cosa devo fare. Vabbè, cosa diciamo 8:11 riguardo ai ribelli?
Non lo so.
Leggilo, se non lo sai, scusa.
Ok.
Angelo dice io non lo so. Amos 8:11 parla dei ribelli che quando Dio gli parla attraverso un fratello, attraverso la parola, perché tutti possiamo sbagliarci, ma quando Dio ti parla con la parola sarà meglio che addrizzi le antenne, va bene, cosa dice Amos 8:11-12?
Ecco vengono i giorni, dice il Signore Dio, in cui io manderò la fame nel paese, non fame di pane o sete d'acqua, ma la fame e la sete di ascoltare la parola del Signore.
E allora?
Allora, vagando da un mare all'altro, dal settentrione al levante, correranno qua e là in cerca della parola del Signore, ma non la troveranno.
Ecco qui abbiamo un esempio. Saul, che non gli interessava la parola di Dio, quando la parola gli cercava di addrizzarlo, ecco che adesso va da una parte all'altra, da strega a strega, è andato dei demoni a cercare la volontà di Dio. Perché? Perché quando Dio gli ha offerto la parola, la guida, il rimprovero, il pentimento, dice no, io sono il re, io non ho bisogno di pentirmi, io ascoltare il profeta, ah ah ah, il pastore, oh oh oh. E quindi arriva un momento che Dio non ti risponde più. Vai avanti.
Primo Samuele 28, 16. Samuele disse...
Samuele gli risponde, dice Dio non mi risponde più e Samuele gli dice...
Perché consulti me se l'Eterno si è allontanato da te ed è divenuto tuo nemico? L'Eterno ha fatto come aveva detto per mezzo mio. L'Eterno ha strappato dalle tue mani il regno e lo ha dato a un altro, a Davide, perché non hai ubbidito alla voce dell'Eterno e non hai portato ad effetto la sua ardente ira contro Amalek. Per questo l'Eterno oggi ti ha fatto questo. L'Eterno darà anche Israele con te nelle mani dei Filistei. Domani tu e i tuoi figli sarete con me. L'Eterno darà pure l'esercito di Israele nelle mani dei Filistei.
Quindi domani gli dice, Samuele gli dice, domani tu sarai con me e con i tuoi figli, morto.
Mm.
Va bene. E quindi la lezione cos'è? Il Signore strappa di mano il regno a Saul e lo dà un altro a Davide. L'insegnamento è che Dio ci toglierà il nostro regno, cioè ci toglierà le benedizioni che ci ha dato, il nostro regno, le benedizioni, se disubbidiamo a quello che ci ha chiesto di fare. Perché vuol dire che Dio non potrà più fidarsi di noi.
Mm-hmm.
Va bene? E questo non è cosa solo, come dice in Matteo 25, non è solo roba del Vecchio Testamento. In Matteo 25 dice toglietegli il talento, datelo a quello che ha 10 talenti, perché a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto quello che credeva di avere. Quindi Dio, questa è la legge di Dio, non è che Dio dà a tutti uguale, no. Dio ama tutti uguale, Dio dà a tutti uguale, no. Dio dà a chi merita, non a chi ha bisogno. Va bene? Quindi, conclusione, se Saul alla sua morte è andato col grande profeta Samuele, perché Samuele gli ha detto oggi, così, domani sarai con me, domani tu sarai con me. Quindi se Saul va da Samuele, praticamente a fargli servo, non è che va lì a sedersi come re sul trono, no, va da Samuele a servirlo, come dice in Apocalisse 3:9. Apocalisse 3:9 dice i giudei fuori binario si inginocchieranno davanti a te, o Filadelfia. i giudei, i cristiani, fuori binari, quello che è. E poi abbiamo parlato prima di Luca 16, che c'è il ricco che va, quando muore va nell'Hades. Invece, quando il ricco muore va nell'Hades, luogo di tormento. Invece Saul va in paradiso insieme a Samuele. Quindi per quale motivo Saul ha perso la salvezza?
Allora, la chiave è in 1 Samuele 28:19, dove Saul dice a Samuele: domani tu e i tuoi figli sarete con me. E sicuramente Samuele era in un bel posto, non era nell'inferno né nell'Hades, e significa che anche Saul il re è andato nello stesso posto, esatto. Quindi non ha perso la salvezza.
Esatto, quella è la chiave.
Ok, perfetto. Sì, questo è chiaro.
Bene, sono contento che sia chiarito. Io non so, spero che sia, se è chiaro mi fermo qua.
Sì, no, è chiaro, chiaro.
Ho risposto alla domanda?
Sì, sì, sì. Certo.
Quindi, cioè, invece di rispondere a sua sorella e dirgli questo pensa fratello Giuseppe, è bene dare un'articolazione di scritture, Vecchio, Nuovo Testamento e tutto, perché la gente perché i fratelli devono rendersi conto per conto loro, per la loro fede, basata sulla parola, non basata sulle opinioni di fratello Giuseppe. Questo non mi piace, non mi piace dare opinioni, che non è che le mie opinioni sono sempre azzeccate, Hai capito?
No.
Quindi andiamo alla parola, andiamo sicuri.
Sì, sì, sì. Amen. Amen. Grazie,
allora,
Gesù.
Tu hai una testimonianza da condividere?
Sì.